24 mattino.
From what I figured out, it's a bad design. Mi potete spiegare quando mai i treni in Italia sono arrivati in orario? Mai. Non è che il problema è solo di adesso.
Oh, tra l'altro, per essere precisi, nemmeno quando, aperte virgolette, c'era lui, chiuse virgolette, nel senso che era molto cinema, erano soprattutto i treni sui quali viaggiavano gli stranieri, sui quali il regime fascista impose una disciplina molto rigida, e gli altri,
Io farei una legge sull'uso improprio dell'autotune.
Mi piace, reato.
Deep Sick, Enrico Pagliarini sa cose che noi umani non sappiamo. Chiedete a lui.
Anche questo è vero. E anche Biagio Simonetta, Luca Tremolada, che oggi firmano i pezzi sul Sole 24 Ore, ci arriveremo, Ha ragione però Mario, che scrive: non è vero, non lo scrive proprio così, dice: questa è una... dice: i Frecciarossa per anni hanno spaccato il minuto, è vero.
Enrico Pagliarini alla conduzione. Però mica male.
Ah già, quando ho fatto l'incidente in macchina. Già. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Io a Enrico Pagliarini darei in mano tutto, giusto per essere chiari. È martedì 28 gennaio, sono le 7:19 minuti e 38 secondi, appunto la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra. Simone Spezia al microfono, e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Per chi si fosse perso un passaggio, dato perché l'ascoltatore parlava del reato di autotune, perché vi davo conto alle 6:30 di questa proposta arrivata alla Lega, dal leghista Igor Iezzi, di un reato, un nuovo reato naturalmente, quello di molestie islamiche, che non è definito proprio così, però è reato di violenza sessuale di gruppo durante gli eventi di massa, manifestazioni pubbliche in luogo pubblico o aperto al pubblico. Da conto appunto Libero. Le aperture dei giornali di oggi, dunque: la sfida cinese nell'intelligenza artificiale e Wall Street che precipita, con i titoli high tech nell'apertura del Sole 24 Ore. Il quotidiano nazionale anche si dedica a questo: intelligenza artificiale, lotta Cina-Stati Uniti. Intelligenza artificiale, che il Messaggero lo scrive IA perché è intelligenza artificiale, solamente che chi è abituato a maneggiare queste cose fatica a non dire AI, che è artificial intelligence. Comunque IA, la Cina spaventa gli Stati Uniti, il Messaggero, l'apertura del Messaggero. Il Giornale si dedica alla vicenda giudiziaria milanese, lo shock a Milano, arrestate l'archistar, turbativa d'asta, IPM contro Stefano Boeri, lui sono molto sorpreso, chiesi domiciliari anche per Cino Zucchi, arrestate Boeri and Company. E il titolo del Fatto Quotidiano: bomba sul salva abusi, è così che il Fatto Quotidiano definisce il decreto cosiddetto, le norme cosiddette salva Milano che sono in discussione in Parlamento, anche se questa inchiesta è slegata da quelle vicende, come già abbiamo raccontato alle 6:30 per un riassunto, poi ci arriveremo anche qua in rassegna, però per un riassunto vi rimando sempre alle 6:30. Il podcast di 24 mattino è diviso in tre, però naturalmente c'è un legame tra tutte queste parti, e quindi il consiglio è: se vi svegliate più tardi, per esempio a quest'ora, alle 7, ascoltate il GR, poi ascoltate la rassegna stampa, andatevi anche a scaricare il podcast delle 6:30, oltre che quello poi delle interviste, quale c'è anche l'intervento di Paolo Mieli. Secondo i PM sarebbe stata truccata la gara per una biblioteca, per la biblioteca da 100 milioni. Il Libero, che consentiranno l'ironia i colleghi di Libero, tra i quali sono un po' di amici, sfodera un grande garantismo, diciamo così, si fa per dire. Gabbio verticale è il titolo. Il titolo non è male, è divertente, però. Così è. Il leader del mondo ad Auschwitz, l'odio c'è ancora, il titolo del Corriere della Sera. Shoah, fascisti complice, l'apertura della Stampa. Shoah, fascismo complice, l'apertura della Repubblica. Tutti sulle parole di Giorgia Meloni, che riconosce, appunto, che inserisce all'interno del discorso del giorno della memoria, delle parole nel giorno della memoria, appunto, il fascismo. Domani torna sulla vicenda che trattavamo ieri, non lo so, fa ridere così. Comunque, è quella dell'AISI, cioè i servizi segreti che indagavano su Caputi, il capo di gabinetto di Palazzo Chigi. Meloni, non ho mai spiato nessuno. Memoria è presente, la sorpresa di un governo potenzialmente fascista diventato sull'antifascismo più efficace degli antifascisti di professione. È l'apertura affidata all'editoriale del direttore Claudio Cerasa sul Foglio. Profughi senza terra, avvenire, e qua è l'apertura, è sul Medio Oriente. A Gaza un fiume di sfollati torna nella striscia, masserizie sui carretti tra le macerie delle case. Macerie che il Manifesto interpreta anche qua con un titolo molto efficace in termini di gioco di parole. Anno zero, ma anno è scritto con l'H, a dire che appunto i palestinesi non hanno nulla. Evasione teleguidata dal governo, chi si dimette? Altro che caso Santanché, è la vicenda del generale Al-Masri, quella che apre il quotidiano L'Unità con l'editoriale del direttore Sansonetti. Non c'è memoria senza futuro, sulla Shoah il Riformista e Meloni condanna. Sui clandestini vince Trump e noi li rimandiamo in Albania, è il titolo della Verità, perché nelle prossime ore dovrebbe arrivare in Albania la nave Cassiopea, quella appunto che porta 49 migranti. A proposito, fatemi partire da un fatto di cronaca oggi, perché a proposito di come poi le norme penali fatichino molto ad incidere sulla realtà o non incidano affatto, vi ricordo questo, che vi do la data esattamente, ma più o meno no, il 2 ottobre scorso sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano le aggressioni ai sanitari. Pene più severe in caso di danneggiamento alle strutture sanitarie e sociosanitarie, fino a 5 anni di carcere, 10.000 euro di multa in caso di fatto commesso da più persone, la pena è aumentata, obbligo di arresto indifferito in caso di aggressioni a danno del personale sanitario. L'idea è anche, oltre che punire, avere un effetto deterrente. Effetto deterrente che apparentemente non c'è, perché ve ne diamo poco conto, però guardate che è uno stillicidio continuo e le interviste, i racconti dei medici, degli infermieri, dei sanitari, di quello che subiscono è continuo. Prendete le pagine del Quotidiano Nazionale oggi, della Nazione nella fattispecie. Un caso così. L'aggressione in centro, chiamano l'ambulanza e poi picchiano gli infermieri in pieno centro a Firenze. Sono stati aggrediti in pieno giorno dalle persone che avevano appena soccorso. Vittime due operatori di un'ambulanza della Croce Rossa, colpiti con spugni e schiaffi in Lungarno Santa Rosa, dove erano intervenuti ieri attorno alle 12, tra l'altro per un codice bianco. A far scattare la furia dei due, l'impossibilità di essere trasportati a Careggi, in quanto l'ospedale indicato dalla centrale operativa era diverso. Gli aggressori sono poi scappati e il personale della Croce Rossa è stato trasportato a Santa Maria Nuova per medicazioni. Il presidente della Croce Rossa di Firenze, Federico Rosati, dice: i nostri volontari sono preoccupati, molti hanno paura di svolgere il servizio in ambulanza, coprire le notti è diventato sempre più difficile. Solo 15 giorni fa un nostro equipaggio era stato minacciato con un coltello nel tentativo di prestare soccorso durante una rissa. È stato arrestato dalla polizia un quarantenne che ha aggredito un'infermiera al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova lo scorso sabato. Durante le fasi del triage l'uomo ha sferrato un calcio a un braccio dell'infermiera che stava cercando di riportarlo alla calma. E così è. E così va avanti la cosa. Andrei su tutto tutto il capitolo giustizia, il capitolo giustizia che soprattutto tiene conto della vicenda Boeri. Dunque, Stefano Boeri, indagato per l'aggiudicazione di un appalto che non si è aggiudicato lui, lui faceva parte della commissione giudicatrice, fece vincere, secondo l'accusa, alcuni amici per il progetto di una biblioteca milanese, uno dei progetti vetrina, per così dire, dell'amministrazione attuale. Racconta Luca Fazzo sul Giornale a pagina 3. La sera del 4 luglio 22, l'archistar Stefano Boeri si prepara per la seduta che la mattina dopo deciderà il vincitore del più importante concorso aperto a Milano, l'appalto da 8 milioni per progettare la nuova Biblioteca Europea di Cultura. Boeri è il presidente, designato dal sindaco di Milano Beppe Sala, è appena tornato alla Sardegna ma si precipita a incontrare sotto casa uno dei concorrenti. È il suo vecchio amico e collega Pierpaolo Tamburelli. L'indomani la commissione di Boeri sceglie come vincitore il progetto sostenuto dall'amico incontrato la sera prima e da altri professionisti legati a doppio filo a Boeri e al suo collega di commissione Cino Zucchi, altro nome glorioso dell'architettura milanese. L'inchiesta su Boeri chiama in causa indirettamente ma pesantemente anche la giunta di Beppe Sala, che piazzò Boeri alla guida della commissione e che lo difese immediatamente quando nel luglio del 22 due articoli del giornale rivelarono l'intreccio di affari e interessi tra i vincitori del concorso e i due archistar protagonisti dell'assegnazione. Lo svolgimento del concorso è avvenuto nel pieno rispetto del bando e delle normative, aveva detto il comune, ma evidentemente la procura la pensa diversamente. Adesso chiede appunto gli arresti domiciliari. Perché chiede gli arresti domiciliari? Boeri potrebbe condizionare le testimonianze grazie alla posizione di assoluto rilievo nel campo dell'architettura, questo è quello che scrive la procura naturalmente, con quanto ne consegue in termini di contatti, potere, capacità e possibilità di condizionamento e di influenze, potrebbe commettere altri reati simili visti i suoi comportamenti progressivamente pianificati e realizzati con piena avvertenza e volontà. Piccola nota di spiegazione. Come si diceva, questo caso non è collegato alle altre inchieste della Procura di Milano, delle quali vi riferivo prima. Sono 14 fascicoli di inchiesta aperti su una serie di costruzioni che sono state realizzate nella città e che sono un pezzo di quella che è stata la rinascita della città e che della rinascita edilizia, diciamo dal punto di vista economico ed edilizio, poi uno può discuterli i singoli progetti, stiamo parlando semplicemente del lato economico, ovvio. Sono 14 fascicoli aperti che si basano sul fatto che, secondo i magistrati, il Comune di Milano, le procedure per concedere i permessi non sono state quelle corrette. E per questi motivi lo stesso Boeri è indagato in un'altra inchiesta sul Bosco Navigli, si chiama così, una costruzione che tra l'altro è quasi ultimata per abuso edilizio. Maurizio Crippa sul Foglio attacca direttamente i magistrati che sono titolari dell'inchiesta su Boeri, questa qua sulla biblioteca, e li attacca non tanto per l'inchiesta in sé quanto per la richiesta di arresti domiciliari. Scrive Crippa sul Foglio: ora, dopo due anni, in domande che vuole porre al procuratore generale Viola e sulle quali vorrebbe che rispondesse, ora dopo due anni per i PM sussiste il concreto pericolo che gli indagati, se lasciati in libertà, possano comunicare tra loro, precostituirsi un alibi sull'accertata loro presenza in un dato luogo, in un dato giorno. Precostituirsi un alibi dopo due anni. Nutriamo il massimo rispetto per i meccanismi e le attribuzioni con cui una procura gestisce le sue inchieste, ma può essere utile informazione ricordare che le indagini sono condotte dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai PM Paolo Filippi, Mauro Clerici e Giancarla Serafini, almeno in parte gli stessi protagonisti della campagna di inchieste, anche quella molto dubbia della consistenza giuridica delle accuse sull'edilizia a Milano e che ha per obiettivo l'amministrazione di Beppe Sala. Parla esplicitamente Maurizio Crippa di una sorta di giustizia politica, se così vogliamo definirla. Intanto si ragiona sulle norme per sanare o quantomeno aggirare queste inchieste, usate il termine che preferite. Wanda Marra ne scrive sul Fatto Quotidiano a pagina 3, dove racconta che il Partito Democratico è in grandi ambasce. Il Salva Milano è un nodo politico dei più complicati da sciogliere. Così ieri, il giorno prima dell'inizio delle audizioni in Senato, che saranno inaugurate da quella di Beppe Sala, i Dem si sono incontrati in Palazzo Madama per la prima di una serie di riunioni interlocutori che dovrebbero riuscire nel miracolo di tenere insieme la richiesta del sindaco alla segretaria di fare qualsiasi cosa per far approvare la legge nata per sbloccare i cantieri finiti sotto sequestro, tanto da mettere sul piatto anche le proprie dimissioni, la contrarietà di mezzo gruppo, le perplessità della stessa segretaria. Nel modo più riservato possibile si sono incontrati ieri i capigruppo, i membri della commissione ambiente, eccetera eccetera, ma la realtà è che il PD in questo momento su questa vicenda non sa esattamente come uscirne. Si fa strada l'idea che il PD a Montecitorio sia stato troppo frettoloso nel licenziare la legge. Un condono solo per il capoluogo lombardo sarebbe stato più affrontabile. Sala, come si diceva, che oggi inaugurerà le audizioni su queste norme che non sono proprio un decreto, cioè sì, sono un decreto, sono delle norme Salva Milano che Sala definisce orride, e in realtà dovrebbero dare un parere autentico in favore del Comune di Milano, un'interpretazione autentica delle norme in favore del Comune di Milano. Fatto sta che sul piatto il Comune di Milano rischia di perdere da questa vicenda almeno 165 milioni di euro in oneri di urbanizzazione e la città complessivamente 1,5 miliardi di investimenti. Pausa.
Quattro mattino.
Io credo che sia un problema enorme di comunicazione e rispetto per quanto riguarda i treni. Basterebbe che RFI o le varie società che si occupano dei treni dicano con anticipo che sono previsti dei lavori che verranno fatti. I guasti non possono essere previsti, ma almeno i lavori, e che quindi ci saranno ritardi. A volte gli annunci sono annunci tipo stiamo aspettando che qualcuno ci dia l'autorizzazione per ripartire.
Su DeepSeek, questo modello è stato non solo sviluppato con costi nettamente inferiori a quelli esistenti, ma è stato anche reso open source dall'azienda che l'ha prodotto, quindi di fatto è stato messo sul mercato e regalato a chiunque ne voglia fare qualcosa. Secondo me la notizia è una bomba anche per questo motivo.
Sì, anche, sì, certamente, anche per quello, non solo per quello, ma anche per quello. Allora, mentre abbiamo parlato di scintillanti e meravigliosi palazzi milanesi, che sono sicuramente importanti perché, ripeto, sostengono un pezzo anche dell'economia italiana e non solo dell'economia della Lombardia e milanese, e però per scendere un po' più nel concreto delle nostre vite, c'è il pezzo di Flavia Landolfi sul Sole 24 Ore a pagina 11, che riporta i dati di un rapporto che verrà presentato oggi dall'Associazione dei Costruttori, dall'ANCE, su quanto costa avere una casa, comprarla o affittarla. E per 10 milioni di persone la casa resta un miraggio. I numeri sono impietosi, soprattutto per quanto riguarda le grandi città e soprattutto per quanto riguarda Milano, prevedibilmente. Quando non si tratta di un'emergenza abitativa, c'è comunque lo scoglio dell'accesso al mercato, che secondo i numeri di ANCE non è solo un problema per i nuclei più fragili, ma anche per quelli il cui reddito è troppo alto per rientrare nei requisiti delle case popolari, ammesso che tra l'altro le trovino libere e vengano assegnate, vengano fatte scorrere le graduatorie, ma è troppo basso per soddisfare i prezzi del mercato libero, un cul-de-sac. Vediamo i numeri elaborati dal Centro Studi dell'Associazione dei Costruttori. L'indicatore principale è questo: la misura della quota di reddito disponibile che le famiglie devono destinare al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto di un'abitazione. Superata la soglia del 30%, si registra una situazione di difficoltà, quella oltre la quale comprare o affittare una casa diventa economicamente insostenibile. Dunque, secondo le rilevazioni dei costruttori, per le persone che rientrano nel primo quintile di reddito, dunque di media fino a 15.000 euro, l'acquisto della casa sfonda la soglia di sostenibilità e arriva al 38,8%, ma a Milano si attesta all'82,9%, e quindi chi è intorno ai 15.000 deve spendere l'83% praticamente per cento del suo reddito per la casa. Roma al 61%, Firenze al 61%. Va meglio alle famiglie della cosiddetta fascia grigia, secondo quintile di reddito, che arriva di media fino a 24.000 euro, per le quali l'indice si colloca al 24,9%, ma a Milano al 54%, Napoli 41%, Firenze 41%. Anche gli affitti sono preclusi. Sempre primo quintile di reddito, fino a 15.000 euro. Media del 36%, Milano 70%, 60% Roma e Firenze. E quelli dell'altro quintile di reddito, 46% a Milano, quindi praticamente la metà del proprio reddito che viene bruciato nell'affitto, Firenze 40%, Roma 40%. E questi sono i dati che poi verranno presentati un po' più nel dettaglio dall'ANCE nella giornata di oggi. 10 milioni di nuclei familiari esclusi dall'accesso alla casa. Veniamo dunque alla questione finanziaria, e non solo in realtà, che sta animando tutto il dibattito in queste ore negli Stati Uniti, della vicenda di DeepSeek. Qual è? Cos'è questa vicenda? L'avete sentito in parte in GR, lo avete sentito alle 6.30, lo riassumiamo. Una azienda che si occupa di intelligenza artificiale in Cina ha raggiunto dei risultati in alcuni ambiti, in particolare matematica, scienza, programmazione, molto simili ai modelli più avanzati di intelligenza artificiale americana. Ma il punto è che l'ha fatto con, o almeno sostengono, con una frazione del costo che viene utilizzato, che viene speso negli Stati Uniti. Biagio Simonetta a pagina 2 del Sole 24 Ore. Potete capire questo che impatto ha su tutto sostanzialmente, vista la pervasività dell'intelligenza artificiale, o almeno la pervasività che dovrebbe avere anche nei sistemi produttivi. DeepSeek, col suo modello R1.0 da 671 miliardi di parametri, promette di avere capacità di ragionamento al pari dei modelli 0.1 e 0.3 di OpenAI, che è quella di ChatGPT, con la differenza che lo sviluppo del modello cinese costerebbe circa un ventesimo di quanto costano i competitor americani. Secondo le notizie diffuse dalla casa madre, il costo di allenamento di un modello DeepSeek è di 5,6 milioni di dollari, molto inferiore ai 100 milioni o più stimati da Anthropic per modelli equivalenti. I dubbi sui costi ci sono e Biagio Simonetta li riporta. C'è da dire, anche alla luce di una trasparenza, quella cinese, che in molte occasioni ha lasciato qualche dubbio, i reali costi di DeepSeek lasciano spazio a qualche perplessità. Il divario 1 a 20 ha aperto il dibattito. Gli analisti di Bernstein Research hanno definito categoricamente falso che sia stato possibile tutto questo. Inoltre, sempre negli Stati Uniti, si sospetta che l'azienda cinese abbia sfruttato conoscenze avanzate dai modelli americani, rendendo più incerta la possibilità di un reale vantaggio competitivo. Al di là delle cifre esatte, DeepSeek rimane la dimostrazione che allenare un modello di intelligenza artificiale potrebbe essere molto più economico di quanto immaginavamo, e la sua scalata nelle classifiche di download è un segnale di quanto anche gli utenti siano attenti a certe dinamiche. Racconta Luca Tremolada nel suo pezzo che, al di là della competizione americana-cinese su chi ha il modello più intelligente, l'aspetto più interessante è la possibilità di trasferire la capacità di ragionamento di queste tecnologie dai dati su cui è stata addestrata a modelli più piccoli, e ha permesso alla startup cinese di sviluppare varianti cosiddette distillate del sistema, più piccole, più leggere, in grado di essere addestrate ed eseguite localmente su dispositivi meno potenti. E qua entra in gioco il tema che è sempre il solito, se volete: c'è una competizione a due, e l'Europa dov'è? Ne parliamo dopo il traffico.
24 mattino.
L'Europa, appunto, innanzitutto racconta in questo pezzo, a pagina 3 del Messaggero, Vittorio Sabadin, che è un segnale a Trump: i colossi dell'high-tech si riscoprono o fragili. La Cina secondo il la fonte è quella che è, quindi prendetela, secondo il South China Morning Post, la Cina ha investito solo 8,2 miliardi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma ha già raggiunto gli Stati Uniti e si appresta probabilmente a superarli. Il problema era presente già nell'agenda di Joe Biden, che nel 21 aveva approvato restrizioni all'esportazione in Cina di chip prodotti da Nvidia e da altre aziende americane, temendo i progressi di Pechino anche nell'applicazione dell'intelligenza artificiale in campo militare. Ma prima che le misure entrassero in vigore, la Cina aveva già fatto incetta di chip Nvidia A100 e anche dopo è riuscita a procurarsene altri nel fiorente mercato nero globale, e nel frattempo appunto DeepSeek ha raccolto talenti freschi delle migliori università per trovare soluzioni al boicottaggio americano. L'Europa, si diceva nel pezzo di Arcangelo Rociola a pagina 19 della Stampa, il quale Rociola dice che ora è una partita vera, con una squadra che attacca, una che difende, accelerazioni e ribaltamenti di fronte. La corsa all'intelligenza artificiale entra nel vivo proprio col progetto cinese DeepSeek e soprattutto con l'Europa che là e dice: e adesso che dobbiamo fare? La partita globale è appena iniziata. Se vuole giocarsela, l'Europa deve disfarsi dell'AI Act, ossia della legge, delle norme europee sull'intelligenza artificiale. È una legge che sta frenando lo sviluppo di questo settore, non ci sono altre strade, va superata, una legge stupida, forse la più stupida di tutte le leggi europee. A parlare Alec Ross, docente della Bologna Business School, l'uomo che ha coniato quello che oggi è diventato quasi un mantra quando si parla di AI, terreno dove gli Stati Uniti innovano, la Cina copia e l'Europa regola. Tra i massimi esperti di economia digitale, appena tornato in Italia dopo qualche mese negli Stati Uniti, questo è il tema. Dice ancora Ross, l'Europa può ancora scendere in campo, ci sono talenti, ci sono risorse, ci sono anche centri di ricerca all'avanguardia, ma deve invertire le sue politiche sul settore, girare di 180 gradi e fare l'opposto di quello che fa ora: meno convegni, meno filosofi e ragionamenti sull'etica, più applicazioni. Così Ross. Entra sul tema dell'intelligenza artificiale anche una bella pagina del Sole 24 Ore, con dedicata a pagina 17, nella pagina dei commenti, con un pezzo di Alessandro Rosina sul rapporto dell'intelligenza artificiale alla società, Barbara Caputo e Oreste Pollicino, che propongono una sorta di CERN sull'intelligenza artificiale, e il professor Giuliano Noci, che entra invece esattamente nel tema di quello che dovrebbe fare l'Europa, di quello che dovrebbe fare l'Italia, spiegando come l'avvento dell'intelligenza artificiale è letteralmente un cambio di paradigma. Occorre prendere coscienza che la diffusione dell'intelligenza artificiale modificherà in misura strutturale e permanente l'identità di qualsiasi sistema manifatturiero. Fin dagli albori della rivoluzione industriale, l'attività manifatturiera ha avuto come baricentro il sistema di produzione, inteso come trasformazione di materie prime in un output fisico. Con l'intelligenza artificiale questa prospettiva perde di significato. Dobbiamo prendere coscienza che l'IA diviene il sistema nervoso di qualsiasi soggetto economico per la sua capacità di trasformare dati in informazioni e queste ultime in decisioni e azioni che determinano l'andamento della catena del valore. La scala non la misuro più sui volumi di materia, quindi su quanto ricevo e quanto produco, quanto piuttosto sulla quantità di dati e conoscenza che un'impresa riesce a immagazzinare. È tempo di scegliere, possiamo essere spettatori passivi di un cambiamento inevitabile oppure i protagonisti di una nuova era dove le regole non sono più ereditate ma inventate. Non c'è rivoluzione senza rottura e non c'è futuro senza il coraggio di reimmaginarlo, scrive appunto Noci in questo pezzo. E chissà, viene da dire questa riduzione dei costi dell'intelligenza artificiale possa spingere l'Europa o quantomeno l'Italia su strade diverse. Nel frattempo, a proposito di manifattura, segnalo che arriva il dato finale del 2024 per quanto riguarda i macchinari per produrre, i robot per dirla genericamente, che sono un grande elemento, un asse portante della manifattura italiana. Ordini che scendono nel 2024 e il tiraggio degli incentivi di transizione 5.0 è fermo al 5%, cioè questi incentivi al momento non vengono sfruttati. C'erano una serie di problemi burocratici, ma probabilmente c'è anche qualche preoccupazione per il futuro. Siamo a 727 giorni, il contatore della crisi lo trovate sul Sole 24 Ore, qua inserito poi all'interno del pezzo di Luca Orlando che racconta l'andamento di questo settore così importante. Sono 727 i giorni dai quali è iniziato il calo della produzione industriale in Italia. Va bene, chiudiamo con qualcosa di un filino più leggero, dai, facciamo. E questo tema dell'overtourism, dell'eccesso di turismo. Allora, mentre Firenze, notizia di queste ore, si sta preparando a una grande operazione contro i lucchetti che contengono le chiavi dei bed and breakfast, un'azione molto più dura, stanno facendo il giro d'Italia le immagini dei napoletani a Roccaraso. Ed è la storia è questa. Il video forse l'avrete visto un po' tutti, Siamo a pagina 13 del Messaggero. L'assalto dei turisti social manda in tilt Roccaraso. La domenica da incubo nel comprensorio sciistico abruzzese, invaso da 10.000 sciatori napoletani, 220 pullman, strade bloccate, 6 ore per percorrere 140 chilometri. La gita fuori porta era stata veicolata sui social, racconta Raffaella Troili a pagina 13 del Messaggero, grazie a influencer locali e prezzi popolari del tipo bus andata e ritorno e colazione da 20 a 30 euro. L'obiettivo non era sciare ma rotolare in spicchi di neve nel centro abitato, un assalto che ha creato un serio problema di ordine pubblico. Le foto e le immagini sono impressionanti, e questo direi che, visto che siamo sulla montagna e sull'eccesso di turismo, ci porta al buongiorno di Mattia Feltri di oggi sulla Stampa, che si intitola Fastidio di massa. Poco è indicativo dell'indole umana quanto il fastidio di massa per il turismo di massa. L'ultimo esempio su cui bene ha ragguagliato ieri la Stampa è il fastidio di massa per il turismo di massa sulle tre cime di Lavaredo, dove nei giorni d'agosto si accampano 10 o 12 o 14 mila persone, già la metà sarebbero troppe, secondo i calcoli di sostenibilità delle amministrazioni locali. Le quali stanno dunque studiando il metodo per respingere i turisti, dopo aver speso non so quanto per attrarli con le bellissime e suggestive pubblicità delle grandi bellezze altoatesine, soprattutto le tre cime di Lavaredo. L'intera Italia del turismo è così: vuole i turisti, corteggia i turisti, anela i turisti e poi arrivano i turisti e si dice: che schifo il turismo di massa. Naturalmente il turismo di massa è sempre quello degli altri. Quando il turismo arriva a casa nostra è orrendo il turismo di massa, quando noi andiamo a casa altrui è turismo e basta. E se per caso riconosciamo che pure il nostro è turismo di massa, è soltanto perché ce ne siamo trovati in mezzo senza volerlo. Anche fra le migliaia in fila indiana sulla strada per le tre cime di Lavaredo c'è sempre qualcuno che dice: ah, ma io volevo salire a meditare nel silenzio delle crode sui destini dell'uomo, e invece guarda qui che insopportabile turismo di massa. E il fatto è che ci insegue ovunque, nella più sperduta campagna inglese, sulle più remote isole greche, persino in cima alla Tour Eiffel, un'enorme massa di turisti che nei quattro angoli del mondo cerca vanamente di sfuggire al turismo di massa. Il GR, ci sentiamo dopo.